Radio 3 Mondo.
Buongiorno, buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio 3 Mondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano con Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione, Daria Corrias oggi in regia, Domenico Ganci alla console. Mancano 40 giorni alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti e la politica americana resta molto agitata, per usare un eufemismo. L'agitatore in capo è il presidente Trump, e per almeno due motivi. Il primo è che Trump, con le sue ultime dichiarazioni, non garantisce il passaggio pacifico dei poteri in caso di sconfitta elettorale, lo ha già detto due volte nelle ultime 48 ore, creando allarme sia fra alcuni esponenti repubblicani che nel campo democratico. Il senatore Mitt Romney, repubblicano, ha evocato la Bielorussia, e ieri Nancy Pelosi, speaker alla Camera dei Rappresentanti, ha detto, rivolta a Trump: signor Presidente, lei non è in Corea del Nord, non è in Turchia, non è in Russia e non è neppure in Arabia Saudita. Il secondo motivo di tensione è la volontà da parte di Trump di nominare già domani il successore di Ruth Bader Ginsburg, morta una settimana fa, alla Corte Suprema. Trump ha fatto sapere che nominerà una donna e vuole fare in fretta per ottenere il via libera alla nomina da parte del Senato, a maggioranza repubblicana, prima delle elezioni del 3 novembre. È chiara così la volontà del presidente di cementare al più presto e per molti anni una maggioranza conservatrice nel massimo organo giudiziario statunitense. E così Trump sta cercando di distogliere gli elettori dalla pandemia da Covid-19, che è ancora in corso e che negli Stati Uniti ha causato oltre 200.000 vittime. E la pandemia continua a colpire duramente molti paesi, tra questi anche la Spagna, dove la seconda ondata di contagi e decessi sta toccando in particolare la regione di Madrid. Nella seconda parte della puntata di oggi faremo il punto della situazione in Spagna. Vi lascio il numero per i vostri messaggi, i vostri commenti, il 335-56-34-296.
I think it's very important. I think this will end up in the Supreme Court, and I think it's very important that we have 9 justices, and I think the system is going to go very quickly. I'll be submitting at 5 o'clock on Saturday the name of the person I chose for this most important of all positions, and I think we should go very quickly. You see, the Republicans are very united. As far as timing is concerned, we were elected. We have a lot of time.
Ecco, sentite ancora in sottofondo la voce del presidente Trump, il quale parlava appunto di queste nomine. Dice: penso che sia appunto importante per noi avere 9 giudici alla Corte Suprema, e penso che questa volta sarà tutto veloce. Annunciava appunto che sabato comunicherà il nome della sua prescelta. Io saluto Anna Guaita, giornalista del Messaggero da New York, che ringrazio anche per essere collegata a quest'ora in America. Buongiorno Anna Guaita.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora Anna Guaita, tu sei da molti anni negli Stati Uniti, hai seguito molte elezioni. Ricordi una vigilia elettorale così agitata, con così tanta carne al fuoco come in questo caso? Insomma, ricordiamo appunto la nomina del giudice della Corte Suprema, queste minacce di Trump di non garantire una tranquilla transizione dei poteri, e poi ricordiamo ancora gli scontri a Louisville, insomma questa polarizzazione del paese sul tema della razza. Ecco, che sensazioni hai?
Non ho mai vissuto una elezione come questa, francamente. C'è molta preoccupazione nel paese, e non solo fra i democratici. Ricordiamo che negli Stati Uniti c'è una grande fetta di elettori che si definisce indipendente, che quest'anno hanno detto che voteranno in gran parte per Biden, ma è una fetta che comunque non ha un'etichetta politica precisa. E ci sono anche molti repubblicani moderati, non sono quelli al momento al potere, ma esistono. Sapete che si è formato questo gruppo, The Lincoln Project, che riunisce un gruppo di repubblicani che non si riconosce nel partito marcato da Trump in questi anni. E anzi, qualcuno sostiene che questo potrebbe essere una rinascita del partito secondo le tradizioni, le vecchie tradizioni di un partito più laico e più tendente al conservatore, più intento settore finanziario. Comunque questa è tutta gente che esprime apertamente, basta andare su Twitter, esprime apertamente la paura di quello che sta succedendo, soprattutto, come tu giustamente citavi, questa presenza di milizie armate per le strade, che sono veramente, è la prima volta in vita mia che le vedo negli Stati Uniti, e le ho viste quando sono andata, quando per lavoro appunto andavo a seguire le guerre in Centro America, le ho viste in Centro America, in Salvador, in Panama quando c'era Noriega, ma non certo nelle strade degli Stati Uniti.
Ecco, queste dichiarazioni di Trump sulla pacifica o non pacifica transizione dei poteri hanno destato veramente molto allarme. Insomma, il presidente già due volte, ancora ieri, i cronisti nei giardini della Casa Bianca gli hanno gridato un commento. Lui ha detto che non pensa che ci sarà una transizione tranquilla, accusa i democratici di brogli, non si fida del voto postale. Ecco, ma tra qualche giorno, credo il 29, ci sarà il primo dibattito con Joe Biden. Ecco, si può arrivare al primo dibattito, continuare con questo clima? Cioè, è pensabile, si può immaginare una dichiarazione più tranquillizzante da parte del presidente, oppure non ce la possiamo aspettare?
Ma francamente è oramai da mesi che lui sta creando questa false narrative, questa finta storia dei brogli elettorali, quando tutti, sia le commissioni elettorali che sono federali, sia l'FBI, hanno pubblicamente dichiarato che non esiste prova e non esiste nella storia che i voti per posta siano stati oggetto di frode. Magari qualche piccola imbroglietto locale di qualche decina di voti può capitare, ma vorrei spiegare una cosa: i voti in America non è un voto nazionale come da noi in Italia, sono 50 stati che votano. Ognuno di questi stati ha centinaia di distretti elettorali, ogni distretto elettorale ha una sua elezione. Quindi non si vota solo per il presidente, si vota spesso per dei senatori, si vota spesso per dei deputati, poi si vota per la legislatura statale, si vota per il comune, si vota per la contea, si vota per il giudice locale, per i sceriffi, per il capo dei vigili del fuoco, si vota per una miriade di cose locali. Falsificare queste schede vorrebbe, tra l'altro ogni scheda porta un codice a barra che corrisponde al nome dell'elettore. Io ho il mio codice a barra, il mio vicino di casa ha il suo codice a barra, non possiamo scambiarci le schede elettorali. Capite quindi che imbrogliare sulle schede elettorali vuol dire un lavoro che non può essere fatto neanche a livello federale qui in America, perché infatti viene fatto localmente, ogni scheda viene stampata localmente. Quindi queste sono idee assolutamente fantasiose che lui sta cavalcando in modo sconsiderato, scellerato direi addirittura, per delegittimare le elezioni. Siccome sapete che la notte elettorale, anzi ve lo dico in anticipo così sarete preparati, non sarà una notte elettorale, questa sarà due mesi elettorali, in alcuni stati stanno già votando adesso, si chiama early voting, e si sta già votando, ci sono già le file ai seggi. Quindi la notte elettorale saranno contati per prima i voti che sono stati fatti di persona. Dopo comincerà lo spoglio dei voti arrivati per posta. Di conseguenza, molto probabilmente, succederà che nella notte elettorale Donald Trump sarà in vantaggio. Per poi il vantaggio verrà pian pianino scemato man mano che vengono contati i voti elettorali e i voti di posta, che saranno soprattutto quelli dei democratici, perché la maggioranza dei democratici, che crede agli scienziati e crede al rischio del voto in piena pandemia, ricorre al voto postale. Quindi cosa sta preparando Trump? Il momento in cui sembra che stia vincendo lui, però poi non è lui che vince, è possibile, molto probabile anche, secondo i sondaggi. E da questo, quando lui dice non traslocherò dalla casa alla Casa Bianca e prepara la Corte Suprema con dei giudici tutti di sua rete, sua nomina e a maggioranza conservatrice 6-3, sembra proprio che si stia preparando a non lasciare la Casa Bianca. Ecco perché siamo tutti preoccupati.
Certo, uno scenario inquietante, ecco, ma Trump secondo te sta cercando anche questo per distogliere l'attenzione dalla pessima gestione dell'emergenza Covid-19? Tu tra l'altro ci parli da New York, insomma questa vicenda ha avuto delle ricadute sulla vita economica e culturale degli Stati Uniti enormi. Ieri abbiamo dato la notizia dell'annuncio da parte della Metropolitan Opera di New York che tutte le recite saranno sospese fino al settembre dell'anno prossimo, quindi anche un segnale grave, preoccupante che arriva dal mondo della cultura. Ecco, alla fine questa emergenza Covid di oltre 200.000 morti, quanto conterà nel voto degli americani?
Ecco, quello che Trump non si aspettava era che una fetta di elettori che erano stati con lui fedelissimi fino a pochi mesi fa, e cioè i bianchi anziani, si allontanassero da lui. È per questo che la Florida è titubante quando invece era data chiaramente schierata con Trump. La Florida perché è lo stato dove vanno tutti i pensionati, vecchiaia, insomma. Devo dire che è imbarazzante, hai ragione, hai detto l'incredibile incompetenza dimostrata da questa amministrazione, anche in realtà voluta, perché non c'era nessun motivo per essere incompetenti, visto che gli strumenti c'erano e l'intelligence ha saputo immediatamente che questo era un virus diverso da tutti gli altri e rappresentava anche un rischio per gli Stati Uniti impellente. Quindi è un'incompetenza che giorno dopo giorno si è rivelata inspiegabile e non perdonabile. Ecco, all'inizio molti volevano e dicevano vabbè, il presidente non poteva saperlo, quindi capiamo se non riesce a proteggerci. Poi quando sono venute fuori le rivelazioni che invece lui lo sapeva già da gennaio, se non addirittura alla fine di dicembre, poi questi trabocchetti e questi sgambetti fatti da suo genero contro gli stati blu, perché sembrava che fosse un problema solo degli stati blu poi in America sono gli stati democratici, cioè gli stati della costa, che sono gli stati più popolosi, più ricchi e più democratici, dalla parte est, New York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, e dalla parte ovest, California, Washington, Oregon. Anche queste sono cose che hanno abbastanza impegnato anche i repubblicani. È come creare proprio due paesi, gli stati blu li possiamo abbandonare al coronavirus e se muoiono non importa, gli stati rossi tanto sono immuni. Poi invece il contagio è arrivato anche negli stati rossi, adesso come giustamente tu dicevi il virus continua. E dove continua? Ci sono 22 stati in questo momento in cui abbiamo una media di a livello nazionale ogni giorno abbiamo più di 40.000 nuovi contagi, con una media tra i 700 e i 1.000 morti. Abbiamo superato quota 200.000, ma ora stamani siamo a 204.000. A metà novembre saremo, metà ottobre dice che saremo a 217.000, quindi si muore in questo paese. E tra l'altro Trump ha detto questa frase terrificante durante un comizio in cui ha detto, e qui di nuovo confermo che ha perso l'elettorato anziano, ha detto ma questa è una malattia che colpisce le persone anziane e malate, quelle che hanno già altre condizioni, i giovani sono sani, non la prendono. Tra l'altro non è vero neanche questo, perché dagli ultimi dati risulta che il virus sta diventando più contagioso tra i giovani e un nuovo contagio su 5 è al di sotto dei 20 anni. Quindi non è vero neanche quello, ma poi l'idea che colpisce i vecchi, vabbè, adesso colpisce i vecchi, vabbè, i vecchi se ne sono presi.
Certo, anche Trump tra l'altro ha superato ampiamente i 70 anni. Grazie Anna Guaita per averci offerto questo quadro. E io chiamo adesso in causa il professor Mario Del Pero, docente di storia internazionale e storia della politica estera statunitense all'Institut d'études politiques Sciences Po di Parigi. Buongiorno professor Del Pero.
Buongiorno a voi.
Allora, professor Del Pero, ma stiamo andando verso una crisi istituzionale degli Stati Uniti? Ha sentito questa situazione inedita, scenari da colpo di Stato? Cosa sta succedendo, secondo lei? No.
Potenzialmente sì, nel senso che da un lato c'è un livello di polarizzazione tale tra le due parti e che ha prodotto una delegittimazione reciproca. L'abbiamo visto bene alle convention in cui sia i democratici sia i repubblicani hanno presentato la controparte non come un avversario politico ma come un nemico e soprattutto come un pericolo per la democrazia o la natura del progetto democratico statunitense. Dall'altro c'è un presidente che ha questa America divisa, lacerata e in sofferenza, un'America in sofferenza per tanti motivi, a partire ovviamente dalla pandemia, a questa America in sofferenza non offre un messaggio di unità nazionale, di riconciliazione, ma butta benzina sul fuoco di queste divisioni. Quindi il rischio di una crisi istituzionale, costituzionale anche di una deriva violenta che in piccola misura c'è già stata, ma che potrebbe davvero deflagrare, questo rischio è estremamente elevato per il contesto ma anche per la responsabilità di questo presidente.
Ecco, io ho citato questa mattina in rassegna stampa una conversazione che si è svolta alla CNN nel programma di Wolf Blitzer, che aveva ospite il generale McMaster, ex consigliere per la sicurezza nazionale, un esponente dell'esercito, e Blitzer gli ha detto: ma che ruolo potrebbe avere l'esercito nel caso in cui Trump non riconosca la sconfitta? McMaster ha risposto: nessun ruolo, è irresponsabile immaginare questi scenari. Ma già solo il fatto che se ne parli non è incredibile, non sembra uno scenario da fantapolitica?
È incredibile come tante altre cose incredibili che sono accadute in questi quasi 4 anni di amministrazione Trump. Trump ha governato da repubblicano conservatore classico, non ha fatto nulla di particolarmente radicale se andiamo a vedere le sue politiche pubbliche, dalla fiscalità alla deregulation all'ambiente. Un'amministrazione Cruz, un'amministrazione Rubio avrebbe fatto cose simili, diciamo. Però Trump è un presidente che in maniera quasi quotidiana, con tweet volgari, con un linguaggio pesante, violento, ha iniettato veleno, tossicità dentro il corpo, dicevo, già di suo in sofferenza e malato della democrazia americana. Trump è il prodotto di questa malattia, di questa polarizzazione, di questa divisione. Però una volta la Casa Bianca non si è fatto in alcun modo presidenziale, diciamo così, e ha alimentato divisioni che oggi sono esasperate, e questo messaggio ultimo sulla possibilità di non riconoscere l'esito delle elezioni, questo paventare brogli, questo delegittimare a monte l'esito delle elezioni è estremamente grave e ci dà una cifra una volta ancora dell'inadeguatezza istituzionale di questo presidente.
Professor Del Piero, un'ultima domanda, le chiedo una risposta breve. Pensa che questa vicenda potrebbe portare a una revisione del metodo elettorale degli Stati Uniti, magari permettendo l'elezione con il voto popolare, non più da parte del collegio elettorale?
È molto difficile, però è chiaro che questa vicenda, la forzatura sulla nomina del nono giudice della Corte Suprema, in caso di vittoria democratica completa al Senato, che è difficile, alla Presidenza, potrebbe poi indurre i democratici a avanzare proposte radicali di revisione, diciamo così, del sistema elettorale, delle nomine dei giudici alle Corti, alla Corte Suprema, delle modalità di voto al Senato, aprendo, diciamo così, forme di conflitto radicale destinate a durare anche negli anni a venire.
Insomma, quindi scenari ancora di conflitto forse nel futuro degli Stati Uniti. Ringrazio il professor Del Piero, Mario Del Piero, per essere stato oggi con noi, e adesso voltiamo pagina e andiamo invece in Spagna.
Estamos aquí para apoyar, estamos aquí para ayudar. No estamos para tutelar, ni evaluar, ni menos aún para suplantar a una administración que tiene sus facultades perfectamente reconocidas en la ley y en la Constitución española. Y estamos listos para contemplar otros escenarios si fuera preciso.
Madrid sabe lo que tiene que hacer, pero hay una serie de recursos que no tiene ni competencias. Y creemos que de esta manera todas las medidas
ecco,
que
sentite, avete sentito le voci di Pedro Sánchez, il capo del governo spagnolo, e di Isabel Díaz Ayuso, che governa la regione di Madrid, che si sono incontrati nei giorni scorsi per cercare di trovare soluzioni alla seconda ondata di coronavirus che sta colpendo la Spagna e in particolare la regione di Madrid. Io saluto Francesco Olivo, inviato della Stampa a Madrid. Buongiorno Olivo.
Buongiorno Roberto.
Allora, Francesco, quali sono intanto le dimensioni di questa seconda ondata? I dati che arrivano dalla Spagna sono allarmanti.
Sì, sono molto allarmanti, specie appunto come dicevate, come si sentiva nell'introduzione, a Madrid. Madrid è il cuore ovviamente politico, geografico, centro appunto di tutto quello che succede in Spagna, e i dati qui sono evidentemente gravissimi. Per dare così delle proporzioni, a Madrid ci sono oggi più o meno ci sono stati 100.000 contagi dal 1 agosto a oggi, 4.000 attualmente ricoverati in ospedale. Per dire, in tutta Italia i dati di ieri erano 2.730. Solo Madrid, che ha, diciamo, Madrid intesa come area metropolitana, è un'area metropolitana molto grande che va tra i 4 milioni e mezzo e i 6 milioni a seconda di come vengono considerati alcuni luoghi, ma insomma la regione ha 6 milioni di abitanti, oltre 6 milioni di abitanti. Quindi insomma, diciamo, la situazione è molto seria. In questo momento c'è un semi confinamento, un semi lockdown solo di alcuni quartieri, e questo veniva annunciato nella conferenza stampa che avete fatto sentire adesso di Díaz Ayuso, la presidente della regione, con Pedro Sánchez lunedì.
Ecco, c'è un motivo particolare per cui il virus è così, colpisce così duramente in questo momento nella regione di Madrid rispetto ad altre regioni della Spagna?
Guarda, questa è una domanda ovviamente che tutti si fanno, e io, diciamo, per prudenza vedo che in questa pandemia in generale si danno sentenze che poi vengono smentite dopo due o tre giorni, perché no, vengono presi esempi di posti che, no, che regolarmente vengono poi così, siamo costretti a rivalutare le nostre posizioni. Però certo che qui è mancato evidentemente più che la gestione dell'emergenza in marzo e aprile, che è stata drammatica come ricorderete, come più l'Italia per alcuni versi, diciamo è mancata in quella fase una struttura della gestione, no? E quindi diciamo la sanità di base, fondamentalmente un po' quello che si era detto per la Lombardia a suo tempo. In questi mesi si è fatto poco. Madrid, forse anche in questo caso come la Lombardia, ha negli ultimi anni aveva spinto molto per la sanità privata, e quindi aveva depotenziato, impoverito la sua rete di assistenza di base pubblica, e ricostituirla in pochi mesi, evidentemente, ammesso che ci sia stata la volontà politica di farlo da parte della regione di Madrid, evidentemente non è stato possibile. Questo viene individuato come uno dei problemi più importanti. Io personalmente ho parlato con moltissime persone, perché la caratteristica di Madrid è che non c'è nessuno che non abbia avuto un parente, un amico stretto, eccetera, finito in ospedale, in terapia intensiva, diciamo nei mesi ovviamente più drammatici, e tutte le persone coinvolte, diciamo, in questa, e quindi tutti, hanno storie di difficoltà del pubblico, diciamo, della sanità pubblica, nel fare i test, nell'individuare, nell'isolare le persone, nel trovare i contatti, che sappiamo essere fondamentale, no? In questa vicenda, nel trovare i contatti dei contagiati, eccetera. Quindi anche le persone anziane devono aspettare 8-10 giorni, pur sapendo di essere stati a stretto contatto con i contagiati, per prima di fare un tampone. Questo evidentemente c'è un problema, e la sanità privata invece funziona molto meglio, solo che fare un tampone costa 250, 300, anche 300 euro.
Ecco, abbiamo sentito prima le voci di Pedro Sánchez e di Isabel Díaz Ayuso, questa settimana nella rassegna stampa del Mattino abbiamo raccontato, insomma, dei contrasti che ci sono stati tra il governo centrale socialista e la Isabel Díaz Ayuso del Partito Popolare. Ecco, e questo incontro è arrivato dopo diverse tensioni, però il contrasto c'è. Quali sono i motivi da contendere? Solo politico?
È un punto fondamentale, nel senso che anche in questo caso, come l'Italia dalla fine del confinamento duro, della fine dello stato d'emergenza, la competenza regionale è tornata a quelli che l'avevano prima, ovvero le regioni, proprio come da noi. In questo caso però la regione di Madrid, governata da questa Isabel Díaz Ayuso, che è un esponente, diciamo, di seconda fila o terza del Partito Popolare, era stata così scelta in un momento di grande difficoltà del partito, forse senza pensare che avrebbe potuto vincere delle elezioni. Adesso, insomma, lei ha portato avanti una polemica durissima col governo nei mesi specie in giugno, dove si così accusava il governo di voler limitare la libertà dei madrileni, di voler penalizzare Madrid, di aprire Madrid più tardi delle altre regioni per punirla come una vendetta politica da un governo di sinistra verso una regione governata dalla destra. Quindi questo atteggiamento, diciamo, non arriviamo a dire negazionista perché sarebbe eccessivo, però insomma che sicuramente ha voluto mettere davanti l'economia alla salute e alla prudenza, questo ha creato con il governo dei contrasti durissimi. La visita di lunedì di Sanchez, che voi molto giustamente avete fatto sentire adesso, è stata abbastanza impressionante, diciamo, perché si sono visti i due presidenti come, diciamo, in una visita istituzionale di due capi di Stato, un capo di Stato straniero a un altro, con le bandiere dietro, bandiere della Spagna e le bandiere della Comunità di Madrid. Ecco, questo eravamo abituati a vederlo soprattutto per sintesi con i Paesi Baschi e con la Catalogna, che sono i paesi, diciamo, le comunità autonome più comunque con più volontà, diciamo, di distinguere. E con Madrid, insomma, questo è stato abbastanza impressionante. Quindi sì, da lunedì in poi si sarebbe dovuto cominciare, sarebbe cominciata un dialogo necessario, perché questa evidentemente è una tragedia tale che non si può, nessuno può accettare di vederla così ridotta a polemica politica, però hai detto bene, nel senso che questo è stato uno dei punti. E sicuramente un altro dei problemi di Madrid è che questo confinamento per quartiere, no, che stiamo vivendo in questi giorni, che probabilmente a mezzogiorno verrà esteso ad altri quartieri, adesso stiamo aspettando un'altra conferenza stampa nel giro di poco per nuove misure, probabilmente i ristoranti chiuderanno tutti alle 10 di sera, che per la Spagna sappiamo essere prestissimo.
Sì, l'ora in cui si va all'aperitivo quasi.
Praticamente sì. Quindi insomma, diciamo che queste misure, evidentemente, secondo moltissimi esperti, praticamente tutti gli esperti sanitari, andavano prese prima.
Ecco, l'ultima domanda, ti chiedo una risposta breve, ecco, già accennavi all'economia, gli ultimi dati sulle ricadute economiche della pandemia in Spagna.
Le previsioni peggiorano, diciamo, settimana dopo settimana, perché la Spagna in generale ha, ovviamente aveva questa semidipendenza dal turismo. Il turismo è andato molto male, specie in Catalogna si sono salvati un pochino, ma non molto, le isole Baleari e le isole, l'arcipelago delle Canarie, ma diciamo i numeri impressionanti che ricorderai del turismo spagnolo, che era dipendente quasi completamente dal turismo estero, sono andati annullandosi completamente. Quindi questo, diciamo, è per dire che poi ci sono altri settori che evidentemente non stanno andando così male, ma le previsioni sono peggiori di direi qualsiasi altro paese europeo, a cominciare dall'Italia.
Ecco, infatti, tra l'altro, appunto, le autorità ripetono spesso ci aspettano mesi molto duri. Tra l'altro, puoi confermarci che verrà schierato anche l'esercito a Madrid per garantire il rispetto delle norme di confinamento?
Sì, il governo spagnolo ha offerto, messo a disposizione 7.500 militari. Questo ancora però non si sa bene a fare cosa, diciamo, fondamentalmente un utilizzo della gestione logistica dell'emergenza. Io non credo che ci saranno i carri armati per la strada per dire non uscire di casa, ecco, non è sì, questo.
Andranno a rincorrere le persone per strada, evidentemente, no, i militari a Madrid. Grazie a Francesco Olivo, inviato dalla Stampa a Madrid, per essere stato con noi. Si chiude qui questa puntata di Radio 3 Mondo. Adesso arriva il momento di Radio 3 Scienza. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.